studio.
Marche Spotlight.
Passaggio tiro.
Marche Spotlight.
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci amici sportivi, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, saluto l'amico e collega Gianluca Gifuni, abbiamo già con lui messo l'accento sulle problematiche, sulle preoccupazioni dopo Napoli-Lazio con Enrico Fedele, con Trombetti e con Antonio Corbo. Facciamo altri focus anche tecnici su quello che è accaduto domenica, in particolare anche tramite social vi abbiamo già chiesto. Due giorni dopo Napoli-Lazio, e noi abbiamo vissuto insieme, che ha avuto la pazienza e la voglia di seguirci, ha fatto domenica sera la partita, sabato sera la partita e ieri domenica pranzo Marte Sport Live, e allora abbiamo già sviscerato molti argomenti. E allora vi dico, due giorni dopo Napoli-Lazio, cosa avvertite? Rabbia, delusione o anche preoccupazione per questa sconfitta del Napoli, che può essere episodica, può essere secondo voi figlia di cambiamenti più o meno radicali rispetto al Napoli di Spalletti, può essere figlia della condizione fisica, di una lezione tattica di Sarri sicuramente, di un down motivazionale, con un Napoli che, avendo vinto lo scudetto, potrebbe e avrebbe potuto avere questi down motivazionali. Errori nei cambi, nella lettura della partita da parte di Rudy Garcia, quindi cerchiamo di analizzare a tutto tondo quello che è successo, le indicazioni al di là del fatto che il Napoli avrebbe potuto perdere anche giocando meglio nel secondo tempo, perché nel primo, tutti l'abbiamo detto varie volte in questi giorni, il Napoli avrebbe potuto o dovuto essere in vantaggio per 3-1 magari, ma se non segni, pur se costruisci molto, la colpa non è dell'avversario ma è tua, il merito può essere sì del portiere avversario, ma se non segni tante volte costruendo molto è chiaro che la colpa è tua, se sei impreciso o sfortunato. Però dicevamo, dopo Napoli-Lazio il Napoli poteva perdere lo stesso con la Lazio di Sarri, che è una squadra forte, non più forte del Napoli sulla carta, ma è una squadra forte. Il problema è capire come si è perso in questo secondo tempo un pochino scellerato, con i ragazzi in condizioni fisica precaria, con una lettura tattica non eccellente secondo me. Però è chiaro che poi vai a vedere i numeri, se il Napoli dovesse vincere a Genova il 16 settembre, ritorna in campo dopo la sosta dei nazionali, si ritroverebbe addirittura avanti rispetto al Napoli di Spalletti dopo quattro giornate, parliamo dello scorso anno, lo storico e trionfale scudetto, aveva 8 punti dopo i 2 pareggi famosi con Lecce e Fiorentina, che pure, anzi Fiorentina e Lecce, che pure diedero la stura per alcune critiche. E allora 339-666-9990, parliamo, analizziamo le cause, le responsabilità, anche gli elementi positivi emersi dopo la Napoli-Lazio, soprattutto siete arrabbiati, delusi o preoccupati per questa sconfitta con la Lazio? Ne parliamo insieme a Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Dario, buongiorno gli amici di Radio Marte.
E grazie per essere con noi, collega, direttore di allenatore.net, ma anche collega che collabora con varie testate estere e anche con Sport Italia. Caro Fabrizio, so che tu ti sei già esposto anche con noi sulla scelta di Garcia, che non ti ha mai convinto. La sconfitta con la Lazio ti amplifica questa tua sensazione, amplifica le tue preoccupazioni, o il Napoli resta forte e può riprendersi?
Io semplicemente quest'estate a Sport Italia avevo detto che non, come scelta per il dopo Spalletti, con Garcia non mi convinceva, per cui fin dall'inizio ho detto che non vedevo il Napoli come una squadra favorita per lo scudetto con l'allenatore francese, e ho portato anche dei dati che erano esaustivi. Col Frosinone nella prima parte di gara non mi era piaciuto, e diciamo che ero fiducioso, diciamo, per quanto riguarda la Lazio, per una ripresa della Lazio dopo le prime 2 giornate, perché so che Sarri queste partite le prepara in maniera capillare e sa mettere in difficoltà chiunque, e così la stessa cosa vale per Spalletti. Mi sembra che infatti le cose sono andate così, soprattutto nel secondo tempo, ecco. Però mi aspettavo una reazione da parte del Napoli, perché non si può pensare in 45 minuti di essere salvati dalla VAR, perché obiettivamente il risultato poteva essere ben peggiore, e il Napoli non ha mostrato sul campo la sua superiorità, la superiorità che diciamo qualitativamente per organico avrebbe dovuto mostrare. Secondo me il De Laurentiis ha commesso lo stesso errore per il dopo Sarri, quando prese Ancelotti pensando Sarri ha fatto bene, Ancelotti farà meglio, però bisogna dare una continuità al lavoro che ha fatto il tecnico precedente.
Su questo, Fabrizio, ti interrompo per chiederti una cosa ulteriore, perché probabilmente nella percezione di tutti, la mia sicuramente, sono onesto, la scelta di Garcia, che non mi ha esaltato, ma rispetto il lavoro e il professionista preparato Rudy Garcia, e soprattutto bisogna dare fiducia al Napoli, anche alle scelte di Laurentiis l'anno scorso meravigliose insieme a tutta l'equipe e la società. Però ti chiedo, nella mia percezione ho pensato che il Napoli non è riuscito, non ha voluto, non ha potuto prendere Luis Enrique, per esempio, non ha voluto prendere forse Thiago Motta italiano, insistendo nel corteggiare, non ha voluto prendere altri allenatori, De Zerbi stesso, eccetera, non ha potuto forse con De Zerbi, che avrebbero più o meno, correggimi se sbaglio, continuato sul binario del Napoli di Spalletti. Ha preso Garcia che, nella mia percezione, ripeto, immaginavo fosse un allenatore che di gestione, soprattutto anche per il lavoro meraviglioso fatto l'anno scorso con la vittoria dello Scudetto qualche mese fa, quindi di gestione di un Napoli sì, che avrebbe mantenuto quel tipo di identità, le conoscenze che i calciatori ce l'hanno, ovviamente con Garcia piano piano ci sarebbero state le modifiche, come giusto che sia, perché Garcia non è un allenatore di 20 anni e quindi è giusto che metta le sue cose, però con calma. Io ho visto, ma lo chiedo a te che sei più competente su questioni tecnico-tattiche, dei cambiamenti e degli indizi già in confusione col Sassuolo abbastanza radicali e che mi hanno sorpreso. Pensavo potessero essere sorprese in positivo nella versione positiva della vicenda, perché magari sei meno leggibile rispetto all'anno scorso, però temevo che potessero essere negative, perché toglievano al Napoli certezze e soprattutto snaturavano un Napoli meraviglioso.
No, io sono d'accordo con te, soprattutto nella fase di non possesso mi sembra che il Napoli abbia fatto un passo indietro, ma anche nella crescita dei singoli, nel senso che comunque se vogliamo fare un paragone fra Garcia e Spalletti, quando Spalletti arriva nella sua seconda parentesi alla Roma e sostituisce Garcia, c'erano dei giocatori che erano fuori dal progetto, la Roma era stata eliminata dallo Spezia in Coppa Italia, si era qualificata un po' fortunatamente agli ottavi di Champions e in concomitanza con dei risultati che non erano arrivati, perché nell'ultima partita la Roma non era riuscita a vincere in casa. Però se faccio un esempio, che ne so, il Dzeko di Garcia rispetto a quello di Spalletti, con Garcia era finito anche fuori squadra, con Spalletti l'anno dopo finisce per segnare 39 gol, la sua migliore stagione nella carriera, 29 in campionato, Salah segna 18, sì. Emerson Palmieri, che è un giocatore che con Garcia non trova spazio, con Spalletti diventa un giocatore vero, fa mercato e andrà a vincere Europeo, Champions League, Europa League e Conference League recentemente. Cioè Spalletti riesce a vedere il giocatore che non vedono altri, tipo il Brozovic, che avevano avuto anche Mancini e Pioli e De Boer, lui vede che può fare il vertice basso e cioè, dopo fa un favore a Conte alla fine. E la stessa cosa il lavoro che ha fatto con Lobotka, con Rachmani. A me sembra che quei giocatori che avevano fatto un passo in avanti con Spalletti rispetto a Gattuso adesso ne abbiano fatto uno indietro. Mi auguro per il Napoli che possano tornare quelli dello scorso anno, o meglio, però i miei dubbi, ecco, per esempio il mio dubbio è su Kvaratskhelia, su cui lo staff di Spalletti aveva fatto un lavoro, e adesso sono curioso di vedere il lavoro che farà quello di Garcia.
Ecco, secondo te è chiaro che il Napoli può riprendere il filo del discorso, perché resta una squadra forte, Garcia magari riprenderà certe questioni, poi c'è una condizione fisica oggettivamente molto evidente, no? Scadente, nel secondo tempo il Napoli è abbastanza scoppiato. Secondo te però perché, per esempio, la scelta di far uscire Kvaratskhelia e Zielinski, io non l'avrei tolti al netto della condizione fisica, certamente non ancora al meglio di Kvaratskhelia, erano comunque lui e Zielinski gli unici che riuscivano a dare un po' un tocco di creatività di gioco offensivo. Il Napoli, usciti loro, si è intruppato tutto al centro, non è riuscito a creare quasi nulla, merito anche della Lazio, per carità, che si è chiusa molto bene, e la causa è anche della prestazione di alcuni azzurri sottotono atleticamente soprattutto.
Ma quello non lo so, perché non so durante la settimana quello che può vedere Garcia, aver visto, e anche perché chiaramente se uno dice come mai Sarri toglie Kamada, cioè, poi dopo anche quando lui dice che ha un'ora di gioco non può giocare di più, magari dice stava facendo bene, ha fatto il gol, però poi dopo Guendouzi è entrato, ha fatto assist e gol poi dopo annullati, però comunque ha fatto bene anche lui, quindi su quello magari non saprei, nel senso che alla fine con il risultato alla mano magari il Napoli poteva fare due gol e vincere la partita. A questo punto non eravamo a criticare le sostituzioni di Garcia, per cui alle volte
parlare con Sendero è facilissimo, sia chiaro, parlare
con Kvaratskhelia in generale anche nelle prime vittorie, cioè nel complesso vedevi che c'era qualcosa che non ti convinceva. Visto, vinci col Frosinone, però non ti aspetti che magari un primo tempo col Frosinone un po' così, e poi è vero che ha segnato sul rigore tutto il resto, però il Napoli dell'anno scorso secondo me concedeva molto meno. Io ero curioso di vedere col Sassuolo c'è stato un quarto d'ora forse nel primo tempo, ma che forse non ha impensierito il Napoli. La mia curiosità a questo punto è vederla, che ne so, contro un Milan che in questo momento è partito molto forte, contro la Lazio, contro l'Inter, questa sarà la prova del 9 alla fine. Però uno per difendere Garcia può dire l'anno scorso il Napoli che ha vinto lo scudetto alla terza, alla quarta giornata aveva pareggiato
8 punti in 4 giornate vincendo a Genova farebbe 9, quindi tutto è risolvibile assolutamente. Parliamo di indizi di preoccupazione, anzi sto chiedendo ai nostri amici ascoltatori che tipo di sentimento hanno dopo due giorni dalla sconfitta, se di rabbia, delusione o amarezza. Caro Fabrizio, ne riparliamo insieme, intanto grazie sempre per la tua disponibilità, un caro abbraccio.
Grazie a voi, un saluto.
Buona giornata. Parleremo anche dei numeri che però danno degli elementi positivi della prestazione del Napoli, i vostri messaggi, tantissimi davvero da leggere per capire il vostro pensiero. Tra un po' ne parliamo anche con Gianluca Monti, con Gigi De Canio e con tante altre cose. Parleremo anche della fase difensiva e della prestazione dei centrali. A tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati dopo lo station. Allora un po' di messaggi da parte vostra, davvero tantissimi. La colpa è di Meret, come già detto, scrive questo amico. La settimana scorsa non si può prendere 4 gol su 4, stiamo giocando a porta vuota, ragazzi, ma che colpa ne ha Meret? Dai, sinceramente io non vedo colpe. Non ha brillato neanche Meret, non neanche lui reattivo, anche lui ha fatto una preparazione atletica uguale a quella dei compagni, quindi magari non è al 100%. Sul gol di Luis Alberto io do la colpa a chi fa crossare e soprattutto a chi non marca Luis Alberto in mezzo all'area. Poi il colpo di tacco, chiedendo anche a ex portieri, sono quelle cose che tu non puoi prevedere troppo, dicevano i portieri, quindi non riesci a leggere il tiro in antempo e quindi hai difficoltà a scendere subito a terra. Poi può essere, però insomma Luis Alberto stava solo. Su gol di Kamada, sempre ex portieri ci dicevano, Orsi in particolare ieri con me in televisione mi diceva, quando la palla passa in mezzo alle gambe ed è abbastanza angolata di un tuo compagno non la levi di più, è quasi sempre gol. Però diciamo della pubblicità, poi avremo Monti De Canio, quindi andiamo in pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, sempre in diretta anche sul canale 183 della TV, insieme sino alle 14 per capire le cause e gli elementi emersi dopo Napoli-Lazio, anche positivi, oltre che quelli evidentemente negativi. Ne parliamo insieme a Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport. Ciao Gianluca, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a voi.
Facciamo un trittico vicano, anzi no un trittico, un binomio vicano, perché non so di frequenze purtroppo. Gigi De Canio, buongiorno mister.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Eccoci. Ciao Dario e ciao Gianluca.
Ciao Gino.
Allora, Gianluca, ripresenta il Maradona, parto da te. Che sensazioni hai dopo due giorni, dopo questa sconfitta? Di preoccupazione, delusione, rabbia, di attesa?
Oddio, innanzitutto credo che bisogna riconoscere anche i meriti della Lazio, perché
certo,
certe volte si dimentica il valore dell'avversario, ed è vero che la classifica non era felice per la Lazio prima della partita con il Napoli, ma è vero anche che la Lazio ha delle grandi qualità, e secondo me la Lazio nel secondo tempo ha giocato una gran partita con alcuni interpreti davvero al di sopra di tutti gli altri che sono scesi in campo. Mi riferisco ovviamente in primis a Luis Alberto. Poi è ovvio che magari il Napoli ti ha lasciato un attimo qualche perplessità nell'atteggiamento, perché è sembrato molto lungo nel secondo tempo, ma su questo Gino sarà mille volte più preciso di me. quello che mi ha un po', ecco, deluso è che non c'è stata una reazione dopo il gol subito del 2-1. Una reazione, mi riferisco anche all'aspetto nervoso. Una squadra con tante certezze come il Napoli, dopo aver vinto uno scudetto con 16 punti di vantaggio, non può in qualche modo sgretolarsi per quell'errore di Giulischi e il gol del 2-1 subito al 52esimo, quando c'è una vita davanti. Dal punto di vista della reazione nervosa, ecco, mi sarei aspettato qualcosa di diverso e qualcosa in più.
Allora partiamo da questo elemento, poi magari con Gigi De Cani, con Gino De Cani parliamo anche di questioni ovviamente tattiche. Effettivamente il Napoli sull'1-2 si è spento. Io dico, sicuramente la condizione atletica evidentemente ancora non buona, però ragione Gianluca, anche io mi sarei aspettato almeno caratterialmente una reazione maggiore, di impeto. O sbagliamo? Gigi.
Scusa, non avevo, stavo seguendo, non avevo capito. Ma questo credo che sia l'aspetto che abbiamo colpito un po' tutti noi, no?
Sì.
Una squadra come il Napoli, una squadra di rango ormai a questo livello, deve avere quella cattiveria agonistica che poi a volte sostituisce anche gli aspetti tecnico-tattici più vari e ti permette di arrivare al risultato, perché nel corso di un campionato non tutte le partite le puoi giocare e vincere dando 3 gol all'avversario. A volte vinci, permettetemi il termine, rubacchiando, con un pizzico di fortuna, così si dice, ma in effetti tutto questo è poi determinato dal tuo atteggiamento, dalla tua voglia, dalla tua convinzione nel raggiungere la vittoria.
Sì, tatticamente nel secondo tempo abbiamo detto insieme anche a Gianluca, Napoli molto sfilacciato, molto lungo. Io ti chiedo, Gino, ma García ha messo mano secondo te pesantemente nei cambiamenti al Napoli, che invece era un'orchestra abbastanza quasi perfetta, possiamo dirlo? Soprattutto si parla molto della posizione o del coinvolgimento di Lobotka nel gioco del Napoli nuovo.
Ah, guarda, io non credo a questo aspetto qua. Comunque non posso credere che alla terza partita di campionato avvenga una cosa del genere. Se c'è un cambiamento sostanziale, te ne accorgi magari nel girone di ritorno, comunque dopo un certo numero
10-15 partite almeno, insomma, ho capito.
Peraltro devo dire, è quasi una certezza, sicuramente una speranza, credo che sarebbe autolesionistico per un allenatore.
Quindi non dipende da questo, non è questo il punto, sono altre cose.
Non credo che l'allenatore sia arrivato e abbia messo mano in questo modo ad una macchina che funzionava perfettamente. Cioè, io sono subentrato parecchie volte, tante volte sono andato in squadra, non potendo cominciare un percorso da capo. Io ho sempre valorizzato e mi sono agganciato
al
lavoro precedente, perché come allenatore, con la competenza che un allenatore deve avere, e so portare avanti anche certi concetti, non solo io, proprio la figura dell'allenatore, insomma.
E allora Gianluca, in questo senso sei d'accordo? Cioè, hai notato cambiamenti eccessivi, oppure dipende da altro, anche ovviamente dalla prestazione dei singoli, dalla questione fisica?
No, vabbè, giustamente Gino diceva una cosa sacrosanta, intelligentemente García ha provato a innestarsi su quello che è il lavoro di Spalletti, poi ci sta che ci metta, ci mancherebbe altro, qualcosa di suo, magari predilige un calcio più verticale, magari anche uomini diversi rispetto a quelli che aveva lo scorso anno Spalletti. Mi riferisco all'assenza di Kim, che sicuramente si fa sentire tanto a campo aperto quando il Napoli deve difendere con tanto campo alle spalle, ma secondo me si fa sentire anche tanto in uscita uscita palla, perché
anche la lettura in uscita, no? Perché insomma lui corre indietro ma correva anche in avanti, invece i difensori del Napoli attuali fanno fatica a correre indietro con velocità, no? Insomma, e non escono molto, forse un po' raccomando.
Quella è una caratteristica proprio sua di Kim, che ha questa capacità di difendere tanto bene con molto campo alle spalle, però anche nell'uscita palla Kim ha trovato l'anno scorso spesso delle tracce interne, soprattutto per Zielinski saltando la linea del centrocampo avversaria. magari questa volta il Napoli con Lachmani e Juan Jesus sotto questo aspetto fa più fatica. Lachmani ha provato un paio di volte a uscire sull'esterno nel secondo tempo sabato, magari il pallone è stato intercettato da Zaccagni ed è ripartita veloce la Lazio. Ma questo mi viene da dire perché magari è l'unico calciatore, ma non è un calciatore da poco, che Napoli quest'estate ha perso senza realmente sostituirlo, e quindi anche Garcia deve tener conto di questo aspetto, perché un conto è avere Kim e un conto è non averlo.
Sicuramente sì, Gino, ma tu sei preoccupato o sei semplicemente in attesa di cambiamenti?
No, perché sono non preoccupato, non si può essere preoccupato alla terza di campionato.
Ok.
In questa situazione certo è che bisogna entrare tutti nell'ordine di idee che bisogna dimenticarsi tutto quello che è accaduto l'anno scorso, perché con un allenatore diverso, con una mentalità diversa che l'allenatore è riuscito a ricreare in questo gruppo, e anche, lasciatemelo dire, con quel pizzico di fortuna necessario sempre per le grandi imprese, perché magari l'anno scorso alcune squadre hanno fallito, qualche volta il Napoli veniva graziato dall'avversario e nella successiva azione faceva gol e ritrovava il gol con facilità, e questo creava una convinzione ottimale sia psicologicamente che fisicamente, perché avevi sempre più voglia di correre. Quindi le situazioni sono differenti. A rispondere sono chiamati molto più i calciatori, che devono avere sempre voglia di dimostrare di essere i primi della classe, perché per quanto l'allenatore nuovo possa aver anche modificato qualcosa, poi in campo quando ci vanno loro, sono loro che ritrovano le risposte alle situazioni di difficoltà. Se poi ti capita di giocare con una squadra che comunque ha dei valori, vai sotto e non hai la capacità di reagire, a mio avviso allora vuol dire che la squadra nel suo insieme, i giocatori più importanti, non sono ancora pronti fisicamente e mentalmente a sopportare ancora questo ruolo di protagonisti.
Ecco, su questo punto Gianluca Monti, ti saluto intanto Carlo da Fuorigrotta, un saluto immenso, ti scrive, quindi sarà un tuo fan, un tuo amico, Carlo da Fuorigrotta. Ti chiedo, Capello ha detto nell'emittente nazionale il Napoli fa meno pressing ed ha meno voglia. Mi sembra appagato, che è uno delle incognite o dei rischi che possono capitare dopo che vinci uno scudetto. Hai visto anche tu queste cose?
Questo è un po' il concetto che stava esprimendo Gino,
nel senso,
che poi a lungo termine valuteremo se davvero appunto magari quella fame che l'anno scorso ti ha accompagnato quest'anno non
anche perché non hai più pressioni, come diceva Gigi De Cani, giustamente hai più pressioni addosso essendo campione d'Italia,
sicuramente non sei underdog, certo, come lo scorso anno. È anche vero che vincere in genere aiuta a vincere, dovrebbe, ripeto, aver dato a questo gruppo la certezza, la consapevolezza della propria forza, e quello che secondo me dovrebbe in qualche modo farvi da contrattare al fatto che certamente non avrai quella fame e quell'entusiasmo dell'anno scorso, quando, come giustamente diceva Gino, si è andati anche sulle ali, no? Dell'entusiasmo, le cose andavano bene, il Napoli praticamente le vinceva tutte, quindi ti sentivi in qualche modo invincibile. Però quello scudetto che hai sul petto, e questo l'ha detto anche Garcia, deve darti la consapevolezza di quello che poi hai già fatto e quindi sei in grado di fare nuovamente, di ripetere quello che hai fatto lo scorso anno. Non ho visto proprio questo aspetto con la Lazio, cioè non ho visto una squadra che sul 2-1, come è andata con veemenza a cercare il gol dell'1-1, arrivato
è vero.
Immediatamente dopo, non ha rimesso il pallone al centrocampo e non ha organizzato una reazione che, ripeto, poteva essere anche nervosa e anche spinta dal pubblico del San Paolo. Lì mi sono sorpreso di vedere un Napoli così fragile di nervi rispetto alle certezze che avrebbe dovuto aver acquisito lo scorso anno.
Ma infatti, tra l'altro, c'è anche la possibile spinta motivazionale dai gol annullati, no? Che ti riaprivano la partita,
esatto,
invece non c'è stato.
Sembrava quasi che alla fine il VAR ti tenesse in vita, quasi a invitarti ad avere quella
reazione. Esatto,
che poi
c'è ancora possibilità. Abbiamo perso un po' di tempo, poi c'è ancora possibilità nel salutarvi. Anzi, l'ultima domanda a Gigi De Canio, ma secondo te, caro mister, la pausa arriva nel momento giusto in questo senso? Sarebbe stato meglio giocare subito per trovare la reazione?
Ma il problema è che ci sono le nazionali, se no sarebbe stata al punto giusto.
Per lavorare.
Le nazionali e quindi poi per l'allenatore.
15 nazionali.
La squadra forte c'ha tutti i nazionali, logicamente, e diventa difficile. Però magari questi ragazzi andando nelle nazionali ritrovano uno spirito diverso, una maggiore allegria, le cose vanno bene, ritornano e sono più carichi di prima e possono affrontare nel miglior modo, facendo tesoro di questa partita sbagliata, facendo le cose che sanno fare.
Vedremo. Un abbraccio forte a Gigi De Canio. Ciao Gino.
Un abbraccio a voi.
Un abbraccio fortissimo al mister e anche al mio amico e collega della Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti. Ciao Gianluca.
Ciao Dario, a presto, buon lavoro.
Un abbraccio forte, grazie. A Gianluca Monti, ci fermiamo per la pubblicità, poi tra un po' Massimo Brambati anche con Pasquale Tina per capire la difesa e anche soprattutto i vostri messaggi sono davvero tantissimi. A tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I nostri messaggi, io Taversa scrive: possiamo parlare di tattica all'infinito, ma quando uno bravissimo come Zielinski perde una palla in quel modo senza pressione, avendo due linee di passaggio e con il solo Felipe Anderson che non copriva nessuno dei due, per me si dovrebbe parlare solo di errore o orrore individuale. Poi la reazione scadente, i lanci lunghi, la poca forma vengono dopo questo episodio. Ha ragione, caro amico, però insomma il Napoli nel secondo tempo sembrava sfilacciato a prescindere poi dall'episodio del gol di Kamada, anche un gol episodico appunto, gran velo di Luis Alberto, il tiro che va sotto le gambe di Rachmani. Però c'era un Napoli che sembrava diverso. Lo chiediamo, soprattutto per la fase difensiva, a Massimo Brambati. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, ex difensore e opinionista 7 gol in particolare. Massimo, ci stiamo, stiamo analizzando insieme quello che è emerso dopo Napoli-Lazio. Chiedo a te che ti ha dato questa partita, che sensazioni ti ha dato, soprattutto la fase difensiva del Napoli è stata nel secondo tempo molto negativa, perché secondo te?
Ma allora, io la mia paura per questo Napoli non era solo nella perdita individuale di alcuni elementi, come per esempio proprio l'elemento difensivo che è Kim, ma anche secondo me i due, diciamo così, capisaldi, leadership, che secondo me hanno occupato un ruolo importante nella vittoria dello scudetto, che erano Spalletti e Giuntoli, perché secondo me anche Giuntoli qualcosa,
cioè, dici, non solo il manico, anche Giuntoli.
Sì, secondo me sì.
Okay.
E perché il direttore sportivo non è solo la figura che vediamo al mercato, è anche un qualcuno che rappresenta un trade union tra società, giocatori, a volte anche tra allenatore e giocatori. Io credo che la figura, tra virgolette, anche dal punto di vista della vita dello spogliatoio, insomma, in questo momento manca. Ma quello che ho visto in campo è un po' meno di rabbia e voglia e furore agonistico che vedevo nel Napoli l'anno scorso e che ho visto praticamente in quasi tutte le partite che ha giocato il Napoli, perché il Napoli poteva essere anche imbrigliato, poteva essere anche in difficoltà, ma non ho mai visto il Napoli, tu hai detto sfilacciato, io non ho mai visto il Napoli approcciare in modo così da giocatori che sono, non voglio dire appagati, perché non è una partita, questa non può essere una partita che determina l'appagamento, però sicuramente un campanello d'allarme
anche in questo senso, tu l'hai notato. Ne parliamo insieme anche a Pasquale Tina, il nostro Pasquale Tina. Buongiorno Pasquale.
Ciao Dario, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Allora, ricordiamo al volo che il Napoli riprende domani, che ci sono 15 nazionali, giusto?
Sì, il Napoli riprende domani gli allenamenti senza 15 nazionali. Il Napoli si allena martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sabato e domenica dovrebbe essere di riposo, salvo cambiamenti e poi alla prossima settimana avrà insomma il ritorno dei vari nazionali e comincerai a preparare la partita. Il Napoli gioca sabato, sì, a Marassi, diciamo, contro il Genoa, partita secondo me non facilissima, perché è una squadra ostica il Genoa, una squadra, lo sta dimostrando anche in questo avvio di campionato, quindi devi insomma poi arrivare al meglio, perché devi cancellare questa sconfitta di sabato con la Lazio.
Assolutamente sì, tra l'altro L'unico titolare che resta a Castelvolturno è Juan Jesus, che è un po' nel mirino di alcuni tifosi. Lo chiedo innanzitutto a Massimo Brambati. Scrive questo amico: ammettiamo,
come è ingiusto,
la squadra...
dare solo
no, ma infatti sono d'accordo con te. Però questo amico ci scrive: ammettiamo che la squadra di campione d'Italia non può giocare con Juan Jesus titolare. Che dici, Massimo?
Ma io non ho la stessa opinione, nel senso che l'anno scorso il Napoli ha vinto sì con un'espressione anche a livello individuale in alcune circostanze, ma quello che ha colpito dello scudetto del Napoli l'anno scorso è il gioco di squadra, tutta la squadra, chi entrava, chi usciva, chi andava a sostituire chi, ha sempre dato un apporto importantissimo. E in questi ci metto anche Juan Jesus, quindi io non sono d'accordo che poi dopo a livello difensivo ti possa mancare singolarmente, ma questo lo avevamo detto, un giocatore come Kim, perché Kim l'anno scorso secondo me è stato l'Osimhen della difesa,
parliamoci
chiaro,
sicuramente sì.
Tant'è vero che, scusatemi, non è che è andato a comprarlo a 2 lire l'ultima delle squadre che c'è in Serie A,
no, infatti
una dei top club in Europa,
miglior difensore della Serie A, non a caso è stato anche eletto come tale, insomma.
E ti dico la verità, io sapevo che c'erano anche altre squadre in lista per andarsela a accaparrare, quindi ragazzi, quando a livello individuale hai sicuramente dei giocatori che fanno la differenza, e la differenza non è che la fa solo l'attaccante che fa gol a raffica, la fa anche il difensore, perché il difensore è il giocatore che può anche spostare gli equilibri a livello difensivo, ma sposta gli equilibri.
Voglio dialogare insieme a voi, se vi va ancora qualche minuto, anche prendendo spunto dai messaggi tantissimi che stanno arrivando al 339-666-9990. Antonio scrive: sono state tolte alla Lobotka le chiavi del gioco del Napoli per darle a Zielinski, ma Lobotka garantiva la distanza tra i reparti, cose che Piotr non può fare. A me è piaciuta la definizione di oggi di Antonio Giordano, nostro comune amico Pasquale, sul Corriere. Lobotka è passato ai sobborghi del villaggio, dal centro del villaggio, volendo parafrasare una celebre frase di
Garcia. Tu giochi diversamente, per questo Lobotka non ha più le chiavi. E poi è evidente che giocano diversamente.
I tocchi sono gli stessi, ma sono tocchi difensivi ancora meno, diciamo, non di regia, evidentemente, perché i tocchi del pallone, secondo le statistiche, sono gli stessi. Ma Lobotka è evidentemente meno al centro del gioco rispetto all'anno scorso. Pasquale, no? Sempre a te.
Sì, sicuramente è meno. Io il primo tempo ho visto, insomma, quanto lui sia diventato forse più importante per intercettare le linee di passaggio avversarie. Nel secondo tempo è chiaro che se salta tutto e Lobotka poi deve correre dietro 20 metri per provare a fermare i calciatori, e va in difficoltà, è andato in difficoltà tutto il Napoli, è andato in difficoltà il centrocampo. Credo, insomma, che giocando una squadra più lunga con la ricerca della profondità, Lobotka abbia compiti diversi e forse sia meno centrale nella costruzione della manovra del Napoli. Credo che sia fondamentalmente questo, cioè c'è in questo momento un principio, stanno emergendo, come anche normale che sia perché è cambiato allenatore, dei principi di gioco diversi rispetto a quelli dell'anno scorso, e se poi siano giusti o meno ce lo dice il tempo, ce lo dicono i risultati.
E lo chiediamo a Massimo, sono giusti o meno? L'hai visto anche tu la botta meno al centro?
Ma allora, sì, però era la mia paura del fatto che è partito un allenatore che ha vinto uno scudetto stravincendolo.
Sì.
Perché questo bisogna sottolinearlo, lui non ha vinto lo scudetto all'ultima giornata di campionato.
No,
questo ha vinto lo scudetto a marzo, secondo me il campionato era quasi finito. Non è facile.
Praticamente impossibile ripetere una stagione del genere, però dici tu, c'era un patrimonio,
sicuramente quando perdi anche colui il quale ha condotto la squadra a un successo del genere, può essere che qualcosa perdi, e per ricostruirlo, per mettere a posto il puzzle, purtroppo ci vuole un po' di tempo. Io poi non so, e ha detto bene il nostro amico, non so se Garcia è l'uomo giusto o non è l'uomo giusto, ce lo dirà il tempo.
È vero, e ne parleremo insieme se vorrai. Ciao Massimo, grazie, un abbraccio forte.
Grazie, un
abbraccio
grazie.
A Massimo Brambati. Ci sono anche i numeri del Napoli, però, di Napoli-Lazio, Pasquale, giusto per dare elementi anche positivi, perché se il Napoli avesse chiuso il primo tempo sul 3-1, è chiaro che la partita sarebbe andata in modo molto diverso.
Ma Dario, quello è un altro dato. Io vedevo prima un po' di statistiche. Il Napoli è primo per tiri in porta in Serie A, 66 e segnato solo 6 gol.
22 tiri a 6 in porta per il Napoli appunto sabato, oltre a questo dato 4-2 in porta, possesso palla 61%, distanza percorsa
l'avrà fatto
prima squadra possesso palla, distanza percorsa con la Lazio ha corso 9 km in meno, che dà la misura forse al di là poi di come si corre eccetera eccetera di un Napoli certamente non al meglio fisicamente, ma si è visto, no, in Anghissa, in Lobotka, in
ma quello ha influito tanto, perché magari questo tipo di gioco, questo tipo di atteggiamento è anche un po' più dispendioso, no? Perché devi magari quando ti allunghi devi fare più recuperi, e se non sei al meglio fatichi.
Sì.
C'è anche da dire per i detrattori di questo discorso che poi se la palla poi ce l'hanno gli avversari devi chiaramente correre di più perché la devi andare a prendere,
certo.
Quindi magari ti stanchi prima. Quindi io credo, insomma, come ti dicevo anche ieri che ci siamo sentiti, giusto, diciamo, come dire, aprire un file alla voce preoccupazioni, quello che non va, a provare a correggere, perché secondo me l'aspetto fondamentale non è tanto la sconfitta con la Lazio, perché tu una partita la puoi perdere.
Sì, la Lazio è forte, tra l'altro.
Ma non si può perdere una partita, e come l'hai persa?
Sì, è vero.
L'hai persa? Che nel secondo tempo sei praticamente sparito dal campo.
Dopo il 2-1.
Sei andato in confusione, sei andato in frenesia, non hai costruito azioni per provare a pareggiare, che è un altro dato che secondo me.
Sono quelle due, no? Con Osimhen che spara alto e con Lindström che spara alto, un po' occasionali, però sono state.
E quindi questo secondo me è il dato che deve far riflettere sulla questione, fa riflettere Garcia. Poi è chiaro, adesso avresti avuto bisogno di lavorare magari con la squadra due settimane per portarli anche a condizione. Devi chiaramente seguirli da lontano, sperare che tutto vada bene dal punto di vista, insomma, di problemi fisici e di acciacchi, e sperare che qualche giocatore giocando metta condizione e minuti nelle gambe. Cioè, per me, ad esempio, il caso di Kvaratskhelia è eclatante, perché il Napoli non può prescindere da Kvaratskhelia, cioè, diciamolo forte e chiaro, è il giocatore migliore della scorsa Serie A, è un giocatore fondamentale, e quindi quello sarà uno degli aspetti del Napoli dopo la sosta, cioè
è vero.
Giusto dare spazio a Raspadori perché è un giocatore importante, anche se probabilmente poi sarà Spalletti a schierarlo nel suo ruolo, cioè quello di centravanti. Però non si può prescindere da Kvaratskhelia, cioè Kvaratskhelia è il perno nel Napoli insieme a Osimhen, Di Lorenzo, però insomma parliamo di un giocatore che col Sassuolo in 20 minuti ti ha fatto chiudere la partita mettendo Di Lorenzo in porta.
Sì, assolutamente, io l'avrei tolto, con tutto che stava chiaramente un po' il fiato corto, l'avrei tolto vista la situazione di gioco. Pasquale, grazie, un abbraccio forte, ci sentiamo domani.
Ciao, grazie al nostro
Pasqualettina. Tra l'altro vi ricordo che stasera torniamo con Marte Sport Live la sera con Francesco Marciano dalle 20 alle 21, quindi approfondimenti ulteriori. Intanto ringrazio Mario Palleggio in regia, il cambio con Gigi Soriani, nel momento in cui andiamo in pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Io devo ringraziarvi, cari amici ascoltatori, siete in tantissimi, avete scritto centinaia di messaggi, ovviamente non potrò dare spazio a tutti, ma continuate a farlo anche stasera alle 20:21 e poi ogni giorno. Ne leggo tre o quattro, l'amico collega al telefono può aspettare, spero, 30 secondi. Carlo scrive: buongiorno Dario, se dopo aver vinto uno scudetto stracciando tutti gli avversari, tutti gli artefici, allenatore di esse e preparatore atletico sono scappati, così si esprime, un motivo ci sarà, mettere una pezza prendendo un allenatore che anche il calcio arabo aveva bocciato, incrociamo le dita, un po' troppo negativa secondo me questa cosa. Poi ancora, la sonora sconfitta, il mio piccolo, sta nella mancata sostituzione di un inesistente Anghissà, che ha permesso Luis Alberto di fare tutto tutto. Su questo Garcia non l'ho capito, ma ci riprenderemo il pensiero di Egizio. Effettivamente il Napoli è rimasto con quattro sostituzioni, poteva mettere forse anche Cajuste o Elmas al di là degli slot. Poi, premessa, hanno giocato tutti male, spero sia una lezione d'umiltà per tutti. L'attacco ha sprecato tanto, il centrocampo è crollato, scoprendo la difesa che non ha Kim che rimette con la sua velocità, eccetera eccetera. Poteva mettere appunto Cajuste o Elmas, scrive Nicola da Casore che saluto. Poi ancora, non capisco invece il tecnico che in conferenza stampa non si assume le responsabilità della sconfitta e dà la maggior parte delle colpe alla squadra. Nicola, un altro Nicola, questo tema lo vorrei trattare anche questo con Marco Giordano, TV Play e calciomercato.it. ciao Marco, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori.
Grazie, ecco, per essere con noi. Hai scritto su Twitter una cosa molto interessante tatticamente parlando, però io devo dire che questa è una cosa che ho notato anch'io in modo molto garbato, in modo molto per bene. Però Garcia due cose le ha dette, anzi tre cose, le vado a riepilogare rapidissimamente. I ragazzi devono capire che quando non è possibile vincere non si deve perdere. Nella ripresa nessuno dei miei giocatori è stato all'altezza, chi è entrato non ha aiutato come di solito fa. E poi anche ha detto un'altra cosa relativamente al fatto che nessuno ha tenuto il campo per condizione fisica buona. Io mi sono chiesto già sabato sera quando lo sentivo, oddio, forse un po' di autocritica la poteva fare dicendo semplicemente anch'io forse avrei dovuto capire che se non si può vincere non si deve perdere, oppure anch'io forse ho fatto cambi non buoni. O sbagliamo, Marco, io e questo amico tifoso?
Allora, prima di tutto, la squadra campione d'Italia scende in campo alla seconda in casa nel primo vero scontro stagionale, perché il Frosinone e il Sassuolo sono stati due atterraggi morbidi, e tu dici se non posso vincere non devo perdere, manco fossi un Allegri qualunque.
Ah, quindi tu vai sul aspetto ideologico o di mentalità?
Non ci siamo, cioè diciamo che non credo ecco sia stato l'approccio corretto. Poi è chiaro che un punto è meglio di zero, che probabilmente i messaggi che ti stanno arrivando da quando hai iniziato la tua diretta, caro Dario, sarebbero stati tenore diverso se il Napoli avesse pareggiato. Io non cambio invece la mia analisi, perché a me del risultato interessa poco, mi interessa la prestazione. E la prestazione del Napoli, se quello che ci ha insegnato Luciano Spalletti, ovvero pressione e costruzione, sono i fulcri sui quali costruire.
Quello che scrivi anche su Twitter, lo dico, no?
Sono questi i punti nodali sui quali evidentemente far vertere la nostra analisi, pressione e costruzione. Il Napoli come sta andando? Questa è la domanda, perché io non credo che nemmeno nelle altre partite ci sia stato un Napoli particolarmente capace di brillare. In questo momento dobbiamo essere sinceri, Inter e Milan sono più avanti del Napoli e nella fase di pressione e nella fase di costruzione, nessuno se ne prenda male. La Juventus vista ieri ad Empoli aveva una fase di pressione superiore al Napoli, non parliamo della fase di costruzione, un disastro, però va bene.
Diciamo ecco, ma su questo punto, Marco, io ho detto in questi ultimi giorni vedo una squadra ancora molto disponibile a recepire le dettami del nuovo tecnico, in questo caso, così come era molto disponibile con Spalletti. Però ti chiedo anche, nella versione positiva, detto anche che molti ci scrivono, ragazzi, ma se il Napoli era 3-1 alla fine del primo tempo, di che stiamo parlando? È vero, l'abbiamo detto, il Napoli ha costruito tanto, ma se non segni un po' non è colpa
però,
tua.
Sì, però pure questa roba qui, no?
Sì.
Allora, il problema è che tu hai in mano una squadra fortissima. Cioè il Napoli è una squadra molto più forte della Lazio, nettamente più forte della Lazio. È evidente che il Napoli abbia delle occasioni. Cioè il Napoli ha Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, che non c'è nessuno. Non c'è nessuno. È ovvio che tu abbia tante occasioni. Hai Zielinski, hai giocatori di una qualità immensa. È ovvio che tu abbia delle occasioni. Il punto è non è tanto guardare il fatto che
aspetta, si dà un poco male, credo sia il vento che sta tirando.
Il centro direzionale stavo
e lì tira molto bene, c'è una corrente pazzesca. Leggo un paio di messaggi nel frattempo. Non dimentichiamo la cosa più importante: il Napoli l'anno scorso era libero di testa, quest'anno lo è di meno, speriamo solo che riesca a recuperare questo importantissimo aspetto.
Ma non credo nemmeno questo sia il punto. Il problema è nel calcio, di avere la scusa di fare delle le occasioni che sono maturate. Il Napoli perché non le ha utilizzate? Perché il Napoli non è più lo stesso, cioè non si riscontra più un sistema di idee che conferisce sicurezza alla squadra in questo momento. questa è una squadra che in questo momento ha perso delle certezze. Quando c'è stata ogni volta l'uscita nella linea di offensiva, quando la volta linea deve essere spezzata perché bisogna andare a prendere il giocatore avversario che stava andando, tutte quelle che erano le scalate da farsi, non c'erano mai tempi perfetti, c'erano le insicurezze nell'andare a pensare che comunque c'era Oliveira su Felipe Anderson, e poi c'erano tutta una serie di cose che ti davano la sensazione di una squadra che non era pienamente in fiducia.
Però su quel discorso pressione e costruzione che dicevi poco fa, Marco, ti chiedo, è chiaro che la squadra segue dettamente il tecnico, deve fare così, sono professionisti, così come è un professionista il tecnico, però diciamo si perde totalmente le conoscenze, almeno nella costruzione, non dico nella pressione che deve essere organizzata, ma nella costruzione perde tutte le conoscenze, per carità, in realtà non è che le ha perse tutte, perché là non è che ha perso 8-1 e ha fatto un tiro in porta, però sembrava un po', no, un poco fluido nello sviluppo del...
il punto ripeto, non è il risultato, cioè guardare al risultato,
no, ma infatti è chiaro,
io onestamente nemmeno contro il Frosinone e contro il Sassuolo ho guardato al risultato, e c'erano state delle cose che ti lasciano un attimino un po' così, cioè tu avresti dovuto semplicemente riprendere tutto quello che c'era stato fatto lo scorso anno e riapplicarlo. Invece il Napoli è disperato nella ricerca di questa palla su Osimhen, proprio ce l'ha come mantra ossessivo di questa palla che deve andare continuamente. Contro la Lazio Lobotka ha toccato 66 palloni, generalmente ne tocca 120-130, cioè di nuovo scorso ne toccava il doppio. È chiaro che è una disposizione tattica, è chiaro che tu hai avuto quell'imprimatur nel cercare molto di più una palla lunga, nel cercare molto di più questa ricerca ossessiva della profondità, che per carità è una cosa positiva, anche Spalletti cercava tanto la pallata alle spalle, la cercava anche con continuità, ma non con questa disperata continuità. Io onestamente non me lo sono tanto chiarito il motivo per cui A, il Napoli in costruzione era così monotematico, B, non riusciva a giocare bene sulle catene, C, evidentemente faceva costantemente a meno del play, o comunque dei play, perché sì. Tu hai anche Anguissa che può fare dei play. Venendo alla fase di pressione, onestamente è una squadra che non attaccava stabilmente in sei, ovvero i tre centrocampisti e i tre attaccanti, la prima linea di pressione avversaria, cosa che invece avveniva con regolarità lo scorso anno ed era un meccanismo molto codificato, molto collaudato. B, quando si trattava di spezzare la linea, cosa che il Kim diciamo andava a raccontare come un mantra, no? La prima cosa che raccontava sempre Kim era sempre attenti, io ho imparato prima di spezzare la linea, questo meccanismo di spezzare la linea, andare incontro all'avversario che sta entrando nella zona dei quarti e fare in modo che un compagno scali nella tua posizione, non ha funzionato tanto bene, e chiaramente questo poi ha portato la Lazio ad avere le occasioni che ha avuto. Poi è chiaro che di fronte avevi un ottimo avversario, che però secondo me è molto, non molto meno forte, ma sicuramente è meno forte di te, e avevi allo stesso tempo anche diciamo dei giocatori che hanno letto le situazioni, e a me quello che sorprende è che hai lavorato tanto sul 4-4-2 che poteva essere un 4-2-4, nel momento in cui ce n'era bisogno subito dopo il gol del nuovo vantaggio della Lazio, hai atteso e non hai dato al Napoli quel cambio di visione, di forza, di spinta che invece era necessario per cambiare la partita. Non sai che solo nel finale con Osimhen e con Lindstrom hai due buone occasioni, ma frutto più di costruzioni pratiche da parte della città.
Sì, non di una cosa diciamo lucida. Ne riparliamo insieme a te, caro Marco, ti mando un abbraccio, grazie sempre.
A te, ciao Dario. Ciao,
un abbraccio a Marco Giordano, siamo praticamente in chiusura. Saluto Massimo Costa che ha scritto il fatto: grossolano errore sostituire Kvaratskhelia, ma io l'ho detto prima, insomma, sicuramente non è al meglio Kvaratskhelia, non c'è dubbio, ma non l'avrei mai tolto, specie in quella situazione di gioco 1-2 da con recuperare. Lui e Zielinski, seppur non ce la fanno, a meno che non chiedano il cambio, devono rimanere in campo perché costruiscono calcio, oltre che per il talento, per la giocata che possono garantire, sono anche quelli che possono mandare le palle giuste, pulite, illuminanti, attaccanti. Saluto anche Joe, saluto anche quest'altro amico, Sal Valerio, già col Frosinone aveva un centrocampo degno di nome, con Lazio è crollato l'altarino di Garcia, eccetera, eccetera, speriamo che arrivi. arrivi a Natale, non esageriamo adesso, ragazzi, diamo fiducia al Napoli che resta forte, che se vince a Genova va a più uno rispetto all'anno scorso, però ci sono dei piccoli campanelli di allarme, io direi piccole preoccupazioni da verificare, perché poi insomma il Napoli certamente credo sia al 60% della sua condizione atletica, e lo si è visto nella ripresa, arrivare all'80% della ripresa del campionato con 7 gare da giocare in pochi giorni in meno di un mese significa stare meglio, quindi lo verificheremo insieme. Sono preoccupazioni ma non c'è sfiducia, questa è la cosa fondamentale, bisogna credere comunque alla forza di questa squadra. Ne riparliamo stasera a 20:21 in Marte Sport della sera. Da parte mia Dario Sarnatale è tutto, grazie a voi tantissimi davvero, e mi scuso se non sono riuscito a leggere molti messaggi, grazie a DJ Soriano. Vi lascio a Marta Martinez e Gigi Rosa con il pomeriggio marziano. Lo sport, ripeto, torna alle 20 di nuovo di sera. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.